11 versetti del capitolo 5 della lettera ai Romani. Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Ora stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona da bene, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi, perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, nel quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione. Ecco, dopo aver parlato del fatto che siamo tutti peccatori, sia ebrei che tutti gli altri popoli, e che abbiamo ricevuto la giustificazione per la fede in Gesù Cristo, ecco adesso San Paolo continua a mostrarci un po' gli effetti di questa giustificazione, gli effetti dell'opera di Gesù Cristo, per poi continuare più avanti a vedere come è questa nostra vita nuova, rinnovata. Noi siamo in pace con Dio. Noi chi sono? Stavolta sono non noi ebrei, ma noi che crediamo in Gesù Cristo, noi cristiani. È un noi quindi che si riferisce alle persone a cui Paolo scrive, che sono i cristiani di Roma. Noi siamo in pace con Dio, siamo già in pace. Quindi siamo in una situazione di serenità, non dobbiamo aver paura di Dio. Cosa vuol dire siamo in pace con Dio? Vuol dire che non siamo più gente che fugge davanti a Dio. Come vi ricordate, tanto per fare l'esempio primordiale, Adamo che fugge davanti a Dio e si nasconde, per non essere visto da lui, per non essere interpellato, per non avere niente a che fare con lui. L'uomo ha un po' questa tendenza, essere fuggitivo di fronte a Dio. No, siamo in pace, quindi non scappiamo più da lui, non ci fa paura. Anzi, non solo, ma essere in pace con Dio vuol dire anche non essere più nemmeno in un atteggiamento di, come si può dire, di pretesa nei suoi confronti, oppure in un atteggiamento di gelosia nei confronti di Dio, di volere quello che noi non abbiamo, ma volercelo conquistare noi, un po' come sarebbe la tentazione pagana o la tentazione di Lucifero, la tentazione della superbia, di voler possedere quello che è solo di Dio. Siamo in pace con Dio, quindi non siamo più nemmeno in questa situazione di volerci accaparrare le qualità di Dio o il suo potere o la sua grandezza. Siamo in pace, vuol dire siamo accolti da Lui e siamo accoglienti di Lui. Ci lasciamo accogliere, Lui ci ha accolti e noi lo accogliamo. Questo essere in pace vuol dire anche noi sappiamo che quello che è di Dio è nostro, perché Lui ce l'ha dato, perché Lui è contento che noi godiamo ciò di cui Lui gode. Per questo non siamo gelosi della sua grandezza, della sua potenza, della sua superiorità, perché quello che Lui ha è nostro dal momento che siamo in pace. Perché essere in pace, questa parola pace, non significa un atteggiamento, un sentimento del cuore: sto bene, sto tranquillo, non ho pensieri, non ho problemi. Non è questo. Essere in pace è molto di più. Vuol dire avere quella confidenza e armonia e intimità che fa una cosa sola con Lui, fa di noi una cosa sola con Lui, come un figlio col padre o uno sposo con la sposa, quando vanno d'accordo naturalmente, non quando litigano, quando si vogliono bene. Siamo in pace con Dio, cioè tutto quello che è suo è anche nostro e quindi noi non abbiamo nulla da invidiare a Dio, anzi se Lui è grande noi siamo contenti perché è il nostro Dio, la sua grandezza è anche nostra, se Lui è buono siamo contenti, la sua bontà è anche nostra. Essere in pace vuol dire avere le stesse ricchezze, ma anche avere gli stessi disegni, progetti, condividere un po' tutto, quindi essere in pace con Dio può voler dire anche avere delle sofferenze, perché possono esserci delle sofferenze se noi vediamo che i disegni di Dio non sono realizzati, se vediamo che quello che Dio vuole compiere nel mondo non è ancora realizzato, noi possiamo soffrirne. Soffre come ne soffre Dio stesso, il Padre. Ora questa pace con Dio, come ce l'abbiamo? Non perché noi l'abbiamo conquistata, non perché noi abbiamo fatto qualche cosa, ma ce l'abbiamo per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. È sempre Lui il centro. Come già avevamo visto, era il centro della fede, così è il centro del nostro rapporto col Padre. Noi siamo giunti al Padre e il Padre ha operato nella nostra vita per mezzo di Gesù Cristo. Proprio come dice anche il Vangelo di Giovanni, tutto è stato fatto per mezzo di Lui. E questo non pensiamo soltanto alla creazione, ma pensiamo soprattutto a questo dono della comunione col Padre. E poi ancora continua l'Apostolo, per suo mezzo, quindi ancora per mezzo di Gesù. Abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, e questo va ricordato continuamente, mediante la fede, non mediante le opere, è questo che San Paolo vuole sottolineare, ricordate dai capitoli precedenti anche, mediante la fede, cioè per il fatto che crediamo in Gesù, che ci fidiamo di Lui, non perché noi siamo bravi, non perché noi abbiamo fatto del bene, non perché noi siamo stati capaci di fare qualcosa con le nostre forze, ma mediante la fede abbiamo ottenuto per mezzo suo, ancora non per mezzo nostro, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo. Qual è la grazia nella quale ci troviamo? È la grazia di essere cristiani, di essere in comunione con Dio, di essere salvati, giustificati, di non avere più il peso dei peccati sulle nostre spalle. Abbiamo ottenuto di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo, ci siamo già dentro, e questa grazia non è soltanto un sogno, ma siamo già. E ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Qui ci sono due parole che troveremo ancora dopo, la parola ci vantiamo e la parola speranza. Queste due parole le troveremo ancora più avanti. Ci vantiamo. È bello questo, no? Cioè siamo proprio, come dire, vantarsi. Essere fieri, sì. Ci vantiamo. Cioè non invidiamo niente, nessuno, ma perché siamo sicuri di aver tutto. Ci vantiamo. Naturalmente, questo non è un vantarsi che diventi superbia, perché non ci vantiamo di noi. L'ha sottolineato prima, tutto quel che abbiamo l'abbiamo per mezzo di Gesù, mediante la fede in Lui, quindi se ci vantiamo, di cos'è che ci possiamo vantare? Ancora di quello che fa Lui. Ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Cosa vuol dire la parola speranza? Questa parola ha un significato diverso anche nel termine greco che viene usato da San Paolo. Per i pagani ha un significato, per gli ebrei e i cristiani poi ancora un altro significato. Per i pagani la speranza è semplicemente l'attesa del futuro, e del futuro ignoto, non si sa. In fondo anche noi conosciamo questo significato quando si dice: speriamo che domani vada meglio, che l'anno prossimo sia un anno migliore, speriamo, no? Diciamo così, cos'è? È l'attesa dell'ignoto, non siamo sicuri di niente, speriamo che domani venga il sole, o questa sera ancora, boh, chissà se viene, se non viene, speriamo, abbiamo un desiderio, questo. Questa è la speranza nell'ambito pagano. Nell'ambito ebraico e poi cristiano, la parola speranza ha un significato diverso, perché il credente, il cristiano, sa di avere un padre che pensa al futuro, un padre che c'è oggi ma c'è anche domani. Quindi la nostra speranza è l'attesa di che cosa? Di quello che Dio ha promesso. Quindi la nostra speranza ha dei contenuti, e noi quando speriamo siamo certi che avviene quello che Dio ha promesso. Non è incertezza la nostra speranza, ma è certezza. Siamo sicuri che avviene quello che Dio ha detto, quello che Dio ha già promesso. Quindi noi ci vantiamo nella speranza, per quello possiamo vantarci, perché siamo sicuri. La nostra speranza non è incertezza, chissà, ma è sicurezza di qualcosa che non c'è ancora, ma che siamo sicuri che verrà. Perché? Perché non è nelle nostre mani, ma è nelle mani del Padre. Perché non è nelle mani di un destino che non si sa, di un caso, ma è nelle mani di un Padre, il futuro nostro e la nostra vita. Quindi noi ci possiamo vantare di quelle cose che ancora non vediamo, ma siamo sicuri che ci sono e che le riceveremo, perché sono nelle mani del nostro Padre, il quale ha già dato il Figlio per noi, e quindi siamo sicuri che fa anche il resto. Ma ci vantiamo nella speranza. La speranza è la nostra visione del futuro che è nelle mani di Dio, fondata in Dio, e speriamo la gloria di Dio. Quindi anche noi avremo la gloria di Dio. Allora speriamo, cioè siamo certi, ci possiamo vantare. Il vantarci è questa sicurezza, sicurezza che Dio non mente, sicurezza che Dio è fedele. Il nostro vantarci non è appunto un vantarci di noi che siamo bravi, per carità. Siamo tutti peccatori. Aveva già speso un mucchio di parole San Paolo, adesso non lo ripete, ma l'ha già detto abbastanza, ci ha convinti. Ma ci vantiamo del nostro Dio, della sua fedeltà, della sua verità, lui non è uno che inganna. E non soltanto questo, ecco allora la conseguenza. Noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni. Ecco, San Paolo vede che questa speranza i cristiani la portano dentro nel cuore, mentre vengono, presi in giro o addirittura perseguitati da tutti gli altri, non capiti, perseguitati. Quelli di Roma erano perseguitati a momenti, a quei tempi, a periodi, però a parte anche la persecuzione che viene dall'esterno, ci sono anche tribolazioni, quelle normali della vita, le malattie, le morti, le disgrazie, le incomprensioni tra parenti o tra conoscenti, le cose che vanno male, eccetera. Ci sono vari tipi di tribolazioni. Noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, cioè questa sicurezza dell'amore del Padre e della sua fedeltà continua anche quando ci sono sofferenze, anche quando ci sono tribolazioni o angosce o situazioni di questo tipo. Quindi noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni. Il cristiano non è quello che sogna una vita senza difficoltà. C'è questa tendenza o tentazione, meglio, di dire, nella vita del cristiano non può esserci la sofferenza o non può esserci la malattia, quella viene dal diavolo, quindi bisogna rifiutarla. Se le cose vanno male, quelle vengono dal diavolo, bisogna rifiutarle. C'è questo atteggiamento, la tentazione di un atteggiamento di rifiuto della sofferenza e del male. Il cristiano, invece, il vero cristiano, non ha questo atteggiamento di rifiuto della sofferenza o del male, ma ha un altro atteggiamento. Lui porta anche dentro queste situazioni la sua speranza, cioè la sua certezza che la propria vita è nelle mani di Dio, che Dio ci ama anche dentro queste situazioni, che Dio è al di sopra e che Dio può servirsi addirittura di qualcosa che noi sentiamo come male. Dio si può servire di quello per farci crescere oppure per redimere una nostra situazione o quella dei nostri fratelli o per aprire gli occhi a noi o ad altri su cose più grandi, sulla vita futura, aprirci gli occhi sul significato della croce di Gesù, per esempio, perché gli uomini sono sempre tentati, anche i cristiani, di vedere solo le cose di questo mondo e di immergersi dentro le robe di questo mondo e basta. Allora ecco che Dio può servirsi di qualche tribolazione per aiutare qualcuno a uscire da questa visione chiusa e accorgersi anche di una vita interiore e dell'amore di Dio che lo raggiunge fin dentro la morte. Quindi noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. Di nuovo si ritorna lì. Allora la tribolazione, anche a uno che non avesse ancora la speranza, la tribolazione produce pazienza, cioè abitua l'uomo a rimanere fedele anche nella sofferenza, a rimanere fedele, cioè a provare la propria fedeltà. Quindi la pazienza è questo rimanere sottomesso nell'umiltà. Dalla pazienza viene la virtù provata, che si potrebbe dire anche, non mi ricordo più che parola si potrebbe usare, la confermazione, si è confermati, no? La pazienza, forza di esercitare questa sottomissione a Dio nella tribolazione, dopo ci si può fidare anche di quella persona lì e della sua fede e della sua virtù, perché è provata. E da questa viene poi ancora la speranza, cioè la certezza che le promesse di Dio verranno realizzate. E la promessa di Dio principale che viene realizzata è quella della risurrezione. Come già realizzata per Gesù, sarà realizzata anche per noi. Se badiamo, questa è stata la strada anche percorsa da Gesù. Lui è passato nella tribolazione con pazienza e quindi è stata provata la sua virtù, cioè la sua adesione al Padre, la sua figliolanza, è stata provata, messa alla prova e ha superato la prova, e da lì è venuta la certezza nel cuore, cioè è venuta, ce l'aveva già, ma la speranza di Gesù non è venuta meno nemmeno sulla croce. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ecco, questo versetto 5 è molto pieno, è anche un po' famoso, che tanti lo hanno imparato a memoria, forse anche voi. La speranza non delude, cioè questa certezza che Dio è fedele alle sue promesse, che quindi noi avremo quello che Lui ha promesso, avremo la risurrezione, non delude. Nessuno è mai rimasto deluso da Dio, dalle sue promesse. Perché? Qual è la dimostrazione? La dimostrazione ce l'abbiamo già, che Dio è fedele. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. L'amore di Dio ce l'abbiamo già nel cuore. Non qui si intende per amore di Dio, non il nostro amore verso Dio, ma il suo amore. Noi siamo già amati e lo sentiamo questo amore di Dio. È stato riversato nei nostri cuori, siamo già impregnati, l'amore che siamo amati da Dio lo sentiamo, ne abbiamo coscienza, per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Lo Spirito Santo anche sentiamo di averlo, ci accorgiamo quando c'è, ci accorgiamo dall'amore che noi abbiamo per il Signore, quello, perché l'amore che Dio ha per noi naturalmente produce anche in noi anche la risposta, il nostro amore per Lui. Quindi l'amore di Dio lo sentiamo già dentro di noi e noi sentiamo anche nascere la risposta, e questo è il segno della presenza dello Spirito Santo, che già ci è stato dato. Qui dice non che ci sarà dato, questa è già una realtà. Perché parla così San Paolo? Perché sta parlando a cristiani battezzati e confermati, quindi è una realtà. Così anche per voi lo Spirito Santo ce l'avete già nel cuore, così sentite l'amore di Dio. Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Cosa vuol dire questo infatti? Questo vuol dimostrare l'amore di Dio. Com'è quell'amore che ci è stato dato? Da dove viene? Come facciamo a saperlo? Ecco. Mentre eravamo peccatori, Cristo morì per gli empi, cioè per noi che eravamo peccatori. Questo cosa vuol dire? Che l'amore di Dio è un amore gratuito, che noi non ce lo siamo guadagnato, perché eravamo ribelli, peccatori. E Gesù è morto proprio per questi empi, per le persone che volevano fare senza Dio, peccatori, ed eravamo noi. Nel tempo stabilito, cosa vuol dire? Vuol dire che Dio realizza le sue promesse, il tempo è stabilito da Dio e Lui non manca al suo impegno. Ora Ecco qui Paolo adesso fa il paragone per farci vedere come l'amore di Dio è veramente gratuito. Tra gli uomini a stento si trova che sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona da bene. Può esserci una mamma che muore per il suo figlio o un fratello per suo fratello che muore per salvare, ma casomai è per una salvezza su questa terra, non per una salvezza eterna. E poi uno è disposto a morire per un giusto, per uno che non ha bisogno di salvezza, nel senso profondo di salvezza eterna. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi, perché mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Non quando noi facevamo robe, mentre eravamo giusti, che non siamo mai stati, ma mentre eravamo peccatori, è morto per noi. Cosa vuol dire è morto per noi? Vuol dire che ha affrontato il nostro nemico che è la morte, il nemico ultimo, frutto del peccato. Quindi lui è entrato nella morte, in questo modo ha vinto il peccato che produce la morte. Lo ha affrontato per noi. La sua morte, la morte di Gesù, cos'è stato? È stato un atto d'amore, perché è morto per noi. Perché Cristo è morto per noi. Questo per noi vuol dire anche al nostro posto. Noi che eravamo peccatori avremmo dovuto morire per riparare il nostro peccato. C'è altra soluzione che morire per chi è peccatore. Vedete che anche gli uomini, quando condannano qualcuno che le ha combinate grosse, non vedono altro che la pena di morte. Non c'è altro scampo. A maggior ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Quindi già ci ha amati, già la morte è vinta, noi siamo già giustificati per il suo sangue, per la sua morte, allora a maggior ragione ci darà, già che siamo già giustificati, ci salverà. Siamo già resi salvi, no, giusti. Di fronte al Padre il sangue di Gesù ha già pagato il nostro debito, possiamo dire, il debito del nostro peccato è già pagato dal sangue di Gesù, quindi noi ormai non siamo più, si può dire, peccatori, cioè non portiamo più la conseguenza, siamo giusti. Allora già che siamo giusti il Padre non può far altro che salvarci, è Lui che ci salva. E qui però per salvezza si intende quella finale, saremo salvati. E al futuro, non siamo già, qui in questo caso si parla, quindi si intende, San Paolo intende la salvezza finale, saremo salvati dall'ira. Cosa vuol dire l'ira? Si intende, come già era stato detto, l'ira di Dio, e per ira di Dio sappiamo che non che Dio si arrabbia, per carità, che non abbiamo questo, ma per ira di Dio si intende quella conseguenza della nostra distanza da Dio, dove Lui non può far niente perché noi ci opponiamo a Lui. Quindi siamo salvati dalla dannazione eterna, può voler dire, per mezzo di Lui sempre, quindi sempre per mezzo dell'amore di Dio. Quindi qui è chiaro che l'ira di Dio, questo concetto non vuol dire che Dio smette di amarci, ma che Dio non può farci niente se noi rifiutiamo, mentre Lui continua ad amarci e ha dato Gesù, per mezzo di Lui ci si salva anche dall'ira. Se quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, cioè in maniera gratuita, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la vita. Ecco, questa è un po' una ripetizione, questo versetto dell'altro, spiegando con altre parole le stesse cose. siamo riconciliati con Dio, quindi siamo in pace con Lui, allora Dio ci salverà. Quindi la nostra speranza si completa anche per l'avvenire, per il futuro, per l'aldilà, diciamo, per oltre, per il giorno dopo della nostra morte, salvati mediante la sua vita. E quindi anche il nostro gloriarci diventa sempre più sicuro, perché diventa un gloriarci di un amore che riceviamo nell'eternità. Ecco allora, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, questo non è da dimenticare, dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione. Allora noi ci gloriamo tre volte, cioè ci vantiamo nella speranza, ci vantiamo nelle tribolazioni e ci gloriamo in Dio. Ecco, quindi penso che possiamo tenere questo atteggiamento anche noi, guardando, rileggendo, rivedendo un po' questo brano, vedendo come Dio ci ama gratuitamente, come ci ha dato pace con Lui, già da goderla adesso. Così teniamo ferma la nostra speranza, perché sappiamo che Dio è fedele e non mentisce e non ci delude, e quindi andiamo fieri di Lui e di quanto Lui ha fatto, fa e farà. Ecco, teniamo questa fierezza, questo vanto e questo gloriarci nel nostro Dio, che ci rende così sereni e ci fa superare anche tutte le tribolazioni di qualunque tipo, quelle che vengono dal nostro interno o anche quelle che vengono dagli altri, dalle persecuzioni, ce le fa affrontare con serenità, anche con gioia e con amore. Non ci vergogniamo del nostro Dio, ma ci gloriamo in Lui. Contempliamo il suo Figlio sulla croce. Questa non è per noi, non è una vergogna, ma è il motivo del nostro vanto più grande. Alleluia.